As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast.
Eccoci, live anche quest'oggi, terza parte della presentazione appunto che è stata fatta oramai più di 10 giorni fa in collaborazione con appunto con l'AIRP in occasione della giornata di studio sulla radioprotezione dello spazio. Avevamo fatto Gagarin nello spazio profondo e mancava la radiazione spaziale, che è il terzo elemento, il terzo vincolo, il terzo punto essenziale di cui bisogna tener conto quando si va a pianificare attività umane nello spazio. E di solito io cito sempre la storica vignetta dei Fantastici 4, questo è uscito nel febbraio del 61. In realtà, preparandola per oggi, si vede che è molto più precisa di quello che uno si aspetterebbe. I Fantastici 4 prendono la radiazione andando nello spazio e quindi sviluppano i superpoteri. Ovviamente niente superpoteri per gli astronauti, probabilmente, ma insomma tutti gli studi biologici sulla radiazione dicono niente superpoteri per gli astronauti, solo rischio di tumore o di altri danni come la cataratta. Quindi loro vanno nello spazio, questo qui al centro è Ben Grimm, e in realtà appunto nei dettagli ci sono parecchie cose che poi erano corrette, quello che si sapeva all'epoca. Loro decollano, dovevano battere i russi, in realtà appunto essendo febbraio del 61 i russi già avevano già battuto gli americani. Loro decollano e dice, vedi, stiamo raggiungendo the cosmic storm area, l'area della tempesta cosmica. Questo si riferisce alle fasce intrappolate di Van Allen, che è una radiazione spaziale appunto intrappolata dal campo geomagnetico scoperta da Van Allen con la satellite Explorer 1 nel 58. E quindi nel disegno, nelle vignette, è presente il fatto che c'è una regione dello spazio intorno alla Terra dove appunto ci sono i raggi cosmici. Infatti poi che cosa sento? Sento il contatore Geiger che fa tac 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 tac, che era lo stesso che era a bordo dello Sputnik, che però è un'orbita tale che non gli permise di vedere le fasce intrappolate, era a bordo dell'Explorer 1 e di tutti i satelliti successivi, perché è un oggetto molto semplice fatto da un tubo, un po' di gas, insomma è relativamente semplice, e anche e sono solo i conteggi che vengono trasmessi via telemetria. Quindi sentono il contatore Geiger, sono i raggi cosmici, Ben Grimm dice vi aveva avvisato. Altro elemento essenziale è che penetrano lo scafo della nave. E anche questo è vero, cioè i raggi cosmici, salvo quelli di più bassa energia del vento solare o quelli di bassissima energia degli elettroni delle fasce di Van Allen, penetrano lo scafo dell'astronave. È uno dei problemi il fatto che uno scafo di alluminio, di acciaio, di metallo fa più danno, perché non solo li ferma in maniera molto limitata, ma li frammenta e produce da una radiazione ionizzante ne forma tante. Quindi anche quello non è complicato. La schermatura non è sufficiente. Questo è l'altro problema, l'abbiamo visto anche accennato nella puntata precedente. La schermatura di uno scafo, di una nave, non è sufficiente a schermarsi da tutti i raggi cosmici, soprattutto quelli galattici e anche quelli solari di alta energia, perché se uno mettesse un metro di scafo allora peserebbe in maniera una quantità di immensa, e quindi sarebbe un problema incredibile, non si riuscirebbe proprio a lanciare. Ma non sento niente. Questo è l'altro problema, che poi è legato anche al timore della radiazione, che non dà effetti, non abbiamo modo di percepirla in maniera diretta, a parte i lampi di luce che colpiscono gli occhi, ma quello si merita una buttata a parte. Quindi noi non percepiamo la radiazione ionizzante. La radiazione ionizzante, però, indovinate un po', ionizza il DNA o crea radicali liberi e può fare danno. E quindi può fare danno, appunto, può far insorgere superpoteri se state su un fumetto, oppure tumori o cataratte o altri effetti se siete nella vita reale. Il fatto che non sento niente, qui c'è un errore, perché qui probabilmente Ben Green dice sono solo raggi di luce, e in realtà sì, ma in realtà il grosso dei raggi cosmici, quelli ionizzanti, quelli che non si schermano, sono nuclei, elettroni, neutroni anche se sono neutri, e non sono raggi di luce. Ci sono i raggi gamma, ma non sono pericolosi nello spazio, perché quelli si schermano molto facilmente. Però la questione se i raggi cosmici fossero carichi o neutri è stata una serie di puntate dell'investigazione spaziale e dei raggi cosmici, e oggetto di una controversia tra Millikan e Compton. Millikan diceva che erano raggi gamma, Compton diceva che erano carichi, vinse Compton, cioè erano carichi, perché appunto si vedono provenire da una parte, perché vengono deflessi dal campo geomagnetico, e quindi comunque resta il fatto che anche se non li senti, ti danno comunque ti danno vari effetti, appunto negativi o positivi nel caso dei superpoteri di Fantastici 4. Quindi in realtà in queste tre vignette c'è quasi tutto quello che c'è da dire e da sapere nei raggi cosmici, e di nuovo è sempre piacevole vedere come poi chi è andato a come quelli di Paperino, chi è andato a realizzare queste vignette, a scriverle, era ben a conoscenza di quello che era lo stato attuale all'epoca della ricerca. Si sapeva che i raggi cosmici venivano dallo spazio, ma appunto che fossero così abbondanti dobbiamo aspettare il 58, ma già prima, anche prima del 1912, dove Victor Hess fa una serie di voli con pallone aerostatico e porta non c'era forse il contatore Gaia, sì, forse il contatore Gaia, comunque un elettroscopio a foglie, quello lo faceva anche Wolf sulla Torre Eiffel e così via, insomma, nota che la radiazione, invece di diminuire, perché dico, se la Terra è fatta di materiale radioattivo, io mi aspetto via via che mi allontano, la radiazione deve diminuire. Invece già appunto nei secoli precedenti, già salendo sulla Torre Eiffel, ancora di più andando a 10 km, rischiando anche abbastanza con tutti questi strumenti che misurano la radiazione ionizzante, questa non diminuisce manco per niente, ma aumenta. Quindi dice, la conclusione è che ci deve essere una radiazione penetrante, perché deve penetrare l'atmosfera, ionizzante, però potevano essere gamma che hanno creato secondari ionizzanti provenienti dallo spazio. Quindi anche qua ricordiamoci, siamo nel 12, gli anni esatti vanno capiti, ma insomma all'epoca ancora si pensava che ci fosse una sola galassia e non si capiva che le altre nebulose fossero galassie, meno che mai la cosmologia del Big Bang, la relatività iniziava ad affacciare i suoi primi passi, ma appunto non si sapeva nulla. Quindi se la Terra era la sorgente di materiale radioattivo, che era noto perché c'era radio, uranio e così via, perché andando fuori ci doveva essere più radiazione? E così, stacce, no, beh, nel 34 tutto sommato lui ci può stare. Chi poveretto non ci poteva stare è Domenico Leone Pacini, che è appunto italiano. Questa è una storia che è stata riraccontata, riportata in auge, è una parola troppo forte, ma insomma ha trovato la giusta collocazione nella storia, grazie soprattutto ad Alessandro De Angelis e anche agli altri colleghi. Questo, l'articolo si trova, se cercate Pacini raggi cosmici si trova tutto. Essenzialmente lui lo fece andando in acqua, cioè lui disse va bene, ma se io vado sott'acqua l'acqua mi scherma quello che viene da fuori, e quindi dovrebbe, cioè se viene dallo spazio dovrebbe diminuire la radiazione. Infatti lui misurava che andando sott'acqua la radiazione andava diminuendo, mentre di nuovo se era di origine terrestre non ci doveva essere nessuna diminuzione. Fece tutta una serie di studi e un carteggio con Hess, che probabilmente lo cita, non mi ricordo se c'è la citazione esatta, ma insomma lui c'era. Il problema è che lui morì nel 34 E quindi quando diedero il Nobel, non nel 34, che è sbagliato, scusate, nel 36 o nel 38, non mi ricordo. Comunque dopo, Pacini era già morto e quindi cadde essenzialmente nell'oblio della narrazione dei raggi cosmici. Quindi di solito, fino a pochi anni fa, si raccontavano la Torre Eiffel, S e così via. Adesso, grazie al lavoro di De Angelis et al, come si dice, c'è anche la storia di Domenico Pacini. Il punto è questo, i raggi cosmici sono di varie origini. Galattica intrappolata, solare e così via, ma quando entrano nell'atmosfera, perché loro vedevano un aumento di radiazione? Perché quando questi i raggi cosmici, ad esempio un protone, entra nell'atmosfera, questo interagisce come interagirebbe un rivelatore da qualunque parte, interagisce con la materia e provoca tutta una serie di particelle secondarie, di sciami, neutroni, tutta una serie di mu, gamma e così via. La maggior parte decadono, però già a 10 km il decadimento dello sciame atmosferico non è ancora avvenuto. Infatti, se uno porta un contatore Geiger in aereo, come ho fatto tante volte andando ad esempio da Roma a Tokyo o viceversa, questa cosa si misura benissimo e quasi può essere utilizzato come un altimetro, il contatore Geiger, tanto più che è usato come un altimetro nelle Soyuz. In realtà è un po' differente, nel senso che la Soyuz quando atterra ha una sorgente di radiazione gamma molto forte che deflette i raggi gamma dalla superficie e quando vede che c'è una riflessione vuol dire che è vicino alla superficie e accende i retrorazzi. In questo caso la sorgente esterna è quella dei raggi cosmici galattici e quindi vedete che Roma, che ha 0,4 microsievert per ora, via via che l'aereo decolla, la radiazione aumenta più o meno di un fattore 20 e poi aumenta gradualmente via via che prima si passava sulla Siberia, via via che il campo geomagnetico ammette raggi cosmici di più bassa energia e li fa entrare nel tipo imbuto del campo geomagnetico, tanto più che poi è per questo che si forma l'aurora a queste latitudini. Quindi aumento di un fattore 10, aumento graduale a seconda della rotta, tanto più che poi gli equipaggi degli aerei sono soggetti a rischio e quindi sono monitorati e poi quando si atterra la radiazione diminuisce. Qui perché lo sciame è ancora nel fulgore della sua distruzione di particelle secondarie e qui è stato riassorbito e praticamente ci sono solo i mu atmosferici che sono trascurabili rispetto alla radiazione ambientale. E quindi c'è tutta una serie di dosi di cui bisogna tener conto, sono soggetti a rischio occupational in cui prendono nell'ordine dei millisievert all'anno e vabbè, adesso è stato studiato per tanti anni, essenzialmente non è pericoloso ma è un oggetto di cui tener conto, tanto più che sul Concorde che volava ancora più in alto c'era un contatore Geiger. Questo è il contatore Geiger, ad esempio, che abbiamo fatto volare su Eosuballoon, il primo pallone, quello del CNES, dei tre, quello non sfigato, e gli altri due, come sapete dagli altri racconti, ci sono i video, hanno avuto una storia un po' più travagliata, hanno preso date, una storia più travagliata, comunque sia, questo parte dal Canada a 0,1 microsievert per ora, via via che sale il flusso di raggi cosmici aumenta, notate che raggiunge un massimo, qui c'è il tempo, quindi via via sta ancora salendo, raggiunge il massimo dello sciame, dove da un raggio cosmico ho il massimo del numero di particelle che qui via via che scendo vengono riassorbite, poi ne ho di meno perché in realtà lo sciame ancora non si è sviluppato, cioè le particelle secondarie ancora devono crearsi e quindi il flusso è minore. E questo grosso modo è il flusso di raggi cosmici galattici, perché a 40 km lo spessore, che è 5 grammi per centimetro quadro, è talmente piccolo che essenzialmente è trascurabile l'interazione nell'atmosfera, e questo è quello dei galattici. Poi vedete qui c'è un picchetto, perché qui si decise, questo è il 2014, di farlo scendere, quindi ripassa per il massimo dello sciame velocemente e poi arriva a terra, e questo grazie al cielo cade nel lago, abbiamo recuperato, i pezzi stanno ancora utilizzati in noi. Se andiamo a vedere il flusso di raggi cosmici, questo è uno dei problemi di narrativa dei raggi cosmici e di impatto, di che cosa uno fa quando misura la radiazione ionizzante nello spazio. Essendo particelle cariche non si sa da dove vengono, o meglio vengono deflesse da tutti i raggi cosmici, da tutti i campi magnetici e quindi non c'è una direzione. Quindi non ci sono le foto, non c'è nessuna sorgente, salvo casi eccezionali, non c'è nessuna sorgente ad altissima energia, ma anche lì è dibattuto, c'è solo questo spettro qua, cioè questo flusso, il numero di particelle in funzione dell'energia. Questi sono i risultati di Pamela, che è il grosso rivelatore di 600 kg mandato nello spazio, e però c'è tutto quello che è essenziale, che è dei raggi cosmici. Il flusso di protoni galattici, che si estende sino alle altissime energie, fino a 10 alla 19, 10 alla 20 electron volt. Vedete che è una legge di potenza, una linea retta in scala logaritmica, viene deflesso perché i raggi cosmici galattici di bassa energia vengono deflessi dal campo magnetico solare e quindi vedete che in qualche maniera schiaccia. E questa è una qualità, è una cosa buona, perché altrimenti avremmo ancora più dosi di radiazione. Poi ci sono nuclei di elio, un decimo, nuclei di carbonio, boro, azoto, ossigeno e così via, anche antimateria, ma questa ne parliamo un'altra volta, sta nel corso di Space Instruments. E poi ci sono questi due picchi elevatissimi di flusso, che sono due o tre ordini di grandezza superiori, quindi 1000 volte, 100, 1000, anche 10.000 volte più alti. Questo qui, che sono i raggi cosmici solari del 2006, c'è stata un'eruzione, quindi per un periodo limitato del tempo c'è un'eruzione molto grande e c'è un flusso di particelle di 1000 volte più elevato. Ciao Raffaele, 1000 volte più elevato, e quindi questo è un rischio transiente, ma è un rischio molto elevato, perché appunto in un'ora prendo quello che prenderei in 1000 ore, se dura un giorno prendo quello che prenderei in 3 anni, quindi da evitare. Oppure è questo qui, che sono i protoni intrappolati nell'anomalia del Sud Atlantica, che appunto sono un rischio per la Stazione Spaziale Internazionale, perché sono limitati nello spazio in una regione del Sud Atlantico dove il campo geomagnetico è più debole, quindi se io passo lì prendo una dose 1000 volte più elevata, di molto più bassa energia, quindi qui in realtà si riescono a schermare, ma insomma è un punto che è stato studiato a lungo quando si è deciso di mettere la stazione spaziale a 51 gradi di inclinazione, anche se poi la decisione era politica, perché era l'altezza, era l'inclinazione a cui i russi potevano lanciare con facilità. Veniamo appunto ai raggi cosmici intrappolati, la scoperta delle fasce di radiazione, che prese il nome dello scopritore da Van Allen. Questa qui è la traiettoria dell'Explorer 1, che appunto fu lanciato in un'orbita altamente ellittica e poi ricadde sulla Terra. Niente correzioni di rotta, niente di niente, ma insomma ottimo. Vedete che passa, questo è il disegno originale di Van Allen, passa attraverso due incrementi di conteggio di particelle, questi sono raggi terrestri, questa è la Terra, passa attraverso due incrementi, uno legato ai protoni, dove si sono più vicini perché essendo più pesanti serve un campo magnetico più intenso e quindi più vicino alla Terra per intrappolarli, e uno più esterno, che è quello degli elettroni, che essendo più leggeri c'è un fattore 2000, poi vabbè, il campo va come uno su la distanza al cubo, quindi c'è questa struttura complicata. Quindi lo spazio è radioattivo, quindi ci sono delle regioni da evitare. E poi sono state studiate tantissime volte anche dal nostro NINA, altri satelliti SAMPEX, PAMELA e così via. Essenzialmente ci sono queste regioni di protoni e di elettroni, quella di elettroni più esterna. E appunto quello che io faccio vedere sempre è questo video fatto dalle misure di PAMELA, che è il nostro rivelatore lanciato nel 2006, operativo per 10 anni. Questo è tutto in scala, è fatto con Google Earth, in realtà c'è il video su YouTube se volete andarlo a vedere. Questo incremento di radiazione qua è quello legato alla fascia di Van Allen, qui non ci arrivava l'orbita di PAMELA, era 81 gradi di inclinazione. Questo verdolino sono i raggi cosmici galattici, aumentano ai poli perché il campo geomagnetico è più debole, e quindi qui c'è, fermiamo un attimo, qui c'è la fascia di elettroni alle alte latitudini, quindi 3-5 MeV, energia relativamente bassa, che non è un problema per le stazioni spaziali, anche perché qui non ci vanno, e questa è la fascia di protoni di 35 MeV. Schermati, ma se siete fuori a fare attività extraveicolari non è che sia proprio il massimo. Viene chiamata anomalia del Sud Atlantico perché, indovinate un po', insomma, è il Sud Atlantico, anomalia perché, indovinate un po', è anomalo, semplicemente perché il dipolo magnetico della calamitona della Terra, che è fatto ovviamente dalle correnti del magma che ruotano, in realtà a parte è invertito, quindi il polo uscente è al polo sud, è al polo, sì, all'Antartico, poi è inclinato di 11 gradi e oltretutto è spostato 200 km dal lato opposto al Brasile, e quindi in Brasile è più debole, quindi avete questo flusso a parità di altezza più elevato. Qui siamo a 1000 km di altezza, è tutto in scala, eh? Questa parte qui segmentata è perché appunto il flusso va in sovraccarico e quindi in realtà satura, però avete l'estensione, che è un'estensione molto grande di queste particelle, e se uno va via via all'altezza più bassa, 550, 500 e così via, vede che il campo geomagnetico restringe il flusso di particelle, quindi a 400 km della stazione spaziale tutto sommato ci si può stare. L'altra cosa interessante è che essendo 400-300 km di altezza è invisibile perché non si vedono, non si percepiscono, ma è una cosa gigantesca. Se fosse visibile sarebbe questo cielo infernale visibile da Città del Capo, o peggio che mai dal Pacifico o appunto dal Brasile, cioè avreste questo cielo a 400 km, quindi relativamente vicino, di radiazione elevatissima che sta sopra di voi. Quindi meno male che è invisibile, o meglio che non interagisce con l'apparato visivo appena a terra, cioè viene assorbita. Il flusso è molto molto elevato, di nuovo qui purtroppo se uno non fa le mappe deve far vedere i conteggi, di nuovo è in scala logaritmica, quindi ogni volta che vedete una tacca c'è un fattore 10, e quindi rispetto ai galattici che sono in questa regione qua, che contano per un millesimo, qui avete anche un fattore 100, quindi parliamo di 5 ordini di grandezza, parliamo di un fattore 100.000, e quindi poi scende con l'energia, vedete che è molto brusco, via via che sale l'energia, scendo, e quindi la stazione spaziale che sta in queste regioni qua, un terzo grosso modo della radiazione agli astronauti è dovuta al passaggio nella fascia lunare. Non è un problema, però è una cosa di cui tenere conto. Tra l'altro, una delle obiezioni che vengono fatte da non siamo andati sulla Luna, Terra è piatta, non ce lo dicono, eccetera, eccetera, è che non potevano gli astronauti andare sulla Luna perché sarebbero passati nelle fasce di Van Allen. No, perché appunto questa è la traiettoria dell'Apollo andando verso la Luna, perché in realtà la Luna non sta sull'equatore, in realtà è tutta una cosa complicatissima, perché la Terra è inclinata di 23 gradi rispetto alla eclittica del Sistema Solare, la Luna è inclinata di 5 gradi rispetto al piano eclittico rispetto alla Terra, poi c'è un'altra inclinazione e così via. Insomma, per farla breve, l'Apollo scientemente evitarono la parte centrale, perché vedete qui che 10^8, 10^6, 10^5, quindi anche qua c'è un fattore 1000, se stai attento e passi nella corsia spaziale giusta, cioè, sbagliata, c'è un fattore 1000 o 10.000 più alto. Tra l'altro questo viene utilizzato spesso anche nel racconto dei raggi di fantascienza. Comunque sia, hanno evitato la fascia di radiazione e quindi sono andati sulla Luna e tornati via. Poi ci sono i raggi cosmici solari, eruzioni solari, anche qua ci stanno nel corso di Space Instruments, essenzialmente sono vari tipi di brillamenti o emissioni di massa coronaria, oggetti immensi, questo è un video della NASA, blob grandi, frazioni di unità astronomiche, quindi decine di milioni di chilometri, che interagiscono con la magnetosfera terrestre, particelle cariche che in qualche maniera il nostro campo geomagnetico ci scherma, però sono quelle che poi danno origine all'aurora, e c'era il video anche dell'aurora, e però sulla stazione spaziale comunque alle alte latitudini si vedono, e l'abbiamo misurati sia con Altea, Silai 3 e così via, Silai 2 anche sulla Mir, che con Pamela, che ha un'orbita più inclinata ma simile, e quindi questo è un rischio. Infatti, di nuovo, l'altra cosa che si fa sempre vedere è questa slide, questa fotografia, immagine storica degli anni 70 della NASA, in cui sono mostrati i momenti in cui gli astronauti hanno lasciato il campo geomagnetico. Questi sono gli unici momenti nella storia dell'uomo, dal 68 al 72, in cui gli astronauti hanno lasciato il campo geomagnetico terrestre e sono andati nello spazio veramente profondo, profondino, della Luna. Apollo 7, Apollo 8, Apollo 8 è storica perché fu quella che fece il giro proprio a forma di 8 con Jim Lovell attorno alla Luna. Apollo 11, primo sbarco sulla Luna. Apollo 13, quello famoso del film con Tom Hanks che faceva Jim Lovell, e Apollo 17, l'ultima volta che siamo stati fuori del campo geomagnetico. 72 è finita così, speriamo di tornarci, sono passati 50 anni, ma la cosa importante sono queste barre colorate. Queste barre colorate è la dose che viene presente, che sarebbe stata data agli astronauti dovuta a eruzioni solari che si sono realmente verificate. Appunto, quella del 72 è una degli eventi più intensi, ce ne sono stati tanti altri meno intensi. Come tutte le cose naturali, c'è una distribuzione in cui di rado avviene la catastrofe, un'esplosione o l'inondazione, quello che volete, di solito sono più piccole. Queste qui avrebbero dato dosi trascurabili, piccole. Un sievert comincia a essere pericoloso, 10 sievert siete morti. Quindi queste due righe sono preoccupati parecchio, non ti preoccupare più perché non c'è più niente da fare. E le tre barre sono nel modulo di comando, nel modulo Apollo, quindi più basse perché siete più schermati, nell'EM, nel modulo d'atterraggio, o con la tuta spaziale. Quindi, messa così, se la flare del 72 avesse avuto luogo durante una delle missioni lunari, gli astronauti avrebbero rischiato di morire. Magari doveva essere proprio nell'istante in cui quelli stavano fuori senza nessun avvertimento e così via, però insomma è una cosa di cui tener conto. Ne avevamo parlato l'altra volta nel caso di appunto delle basi lunari, dei lava tube, di scavare e così via. Ed è un problema perché quando andiamo verso Marte, la Luna e così via, abbiamo i raggi cosmici galattici che sono quelli ancora più alta energia, vorremmo andare quando il Sole ha la massima attività solare e quindi il flusso di raggi cosmici galattici è minimo, ma c'è il rischio di questi eventi qua, quindi è tutto da tenere sotto controllo. La terza componente appunto sono i raggi cosmici accelerati nell'esplosione di supernove, praticamente è così, quasi sicuro. L'idea tra l'altro è di Fermi, l'accelerazione da shock, proprio l'onda d'urto, un po' tipo la Praxis Moon Explosion di Star Trek 6. Su questo bordo qui i raggi cosmici prodotti nell'esplosione della supernova vengono accelerati e raggiungono velocità molto più elevate. Questa è quella di Tycho del 1572. Ovviamente i colori sono falsi colori legati all'osservazione a raggi X e energia differente. Questa è la supernova di Capriaro del 1604. Vi è parecchia evidenza che siano almeno una sorgente, poi che ci possano essere altre sorgenti, anche qui i dati di Pamela mostrano che ci deve essere qualcosa di più complesso, ma comunque si avvengono da qua e tra l'altro producono tutti i nuclei oltre il ferro 56. Cioè il ferro, vi ricordate, è l'elemento più stabile, è l'ultimo elemento che viene prodotto nei processi di fusione nucleare, perché poi l'energia di legame, la curva invece di salire scende, e quindi in realtà qui sono i nuclei pesanti, uranio e così via, che producete nella fusione fisica dell'onda d'urto della supernova, perché la densità di materiale è talmente elevata che è milioni, miliardi di volte superiore a quella di una bomba nucleare, se ce l'aveste proprio accanto all'occhio, come diceva il cartone di XKCD. Ciao Mauro. Quindi tutto quello che viene oltre il ferro 56 è creato nell'esplosione di supernova, e tutto quello che viene prima è sostanzialmente creato nella fusione nucleare, a parte l'idrogeno e l'elio che sono creati. Ciao Wilson. L'idrogeno e l'elio che sono creati dopo il Big Bang. Non è tanto importante quello che c'è dopo, quello che è importante è quello che c'è prima, perché il flusso di raggi cosmici di nuclei oltre il ferro è bassissimo, di nuovo anche qui è logaritmico, quindi tra l'idrogeno fate finta che è il 90%, l'elio è il 9%, tutta questa roba qui è l'1%, perché tra l'idrogeno e il ferro c'è un fattore 10.000, con il piombo c'è un fattore 10 miliardi, ciao Fabrizio. Quindi è assolutamente trascurabile. Tra l'altro, vedete, questa cosa zigzag è legata alla struttura del nucleo, al fatto che è più facile sintetizzare elementi con numero pari piuttosto che quelli con numero dispari. Litio, berillio e boro si rompono facilmente nella propagazione del mezzo interstellare, quindi ce ne sono pochissimi. E vabbè, questa è la struttura. Il punto qual è? Dov'è l'inghippo? Dici, vabbè, allora solo idrogeno e elio è semplice schermare. No, perché in realtà questo qui nero è il flusso che vi ho fatto vedere prima, che si ferma a Z26, cioè al ferro, quindi idrogeno 100, elio 10, ferro 001, però siccome sono nuclei pesanti, ionizzano molto di più il materiale di cui siamo fatti noi, il DNA, ionizzano molto di più l'acqua, creano più radicali liberi, e quindi la dose, o peggio ancora, la dose equivalente, ossia il danno biologico alle cellule, al DNA, è molto più grande, a tal punto che se ci mettete in mezzo la biologia e fate il conto, viene fuori che il ferro, che conta per un decimillesimo dei protoni, in realtà fa più danno al DNA dei protoni. Sono questi qui, la curva rossa, e questo qui appunto è il danno del ferro rispetto al danno dell'idrogeno. Tutto insieme sono i raggi cosmici galattici, tutto insieme è quello che crea il problema appunto per andare sulla Luna, su Marte e così via. E per questo che poi uno fa un calcolo del rischio, fa i raggi cosmici galattici, è un po' tipo il fondo, la statica, quindi vorreste andare verso Marte quando c'è meno statica, meno fondo e il Sole è più attivo, ma c'è il rischio delle eruzioni solari. Si parla in termini di rischio, di incertezza, perché ovviamente se tutto andasse liscio non ci sarebbe nessun pericolo, però c'è un'incertezza biologica, c'è l'incertezza delle eruzioni solari, e quindi se una missione lunare da un rischio eccessivo del 0,1%, che è trascurabile rispetto agli altri rischi delle altre, che l'astronave esplode, Apollo 13 o Challenger e così via. Vedete qui la barra che è il 95% legata all'incertezza biologica o anche alle fluttuazioni dei raggi cosmici solari. La stazione spaziale è l'1% del rischio, di nuovo anche qui è assolutamente trascurabile, non ci sono evidenze. L'unica evidenza tra missioni in orbita bassa e quelle un po' più alte come Hubble o la Luna è la cataratta, un articolo di Frank Cucinotta. Se andiamo su Marte, no, il rischio comincia a diventare elevato e soprattutto sopra il rischio massimo accettabile. Cioè, se non ci sono delle contromisure di schermatura attiva, che è molto improbabile, passiva, che è tipo tutta la cosa di Orione, cioè una specie di shelter fatto di polietilene e materiali leggeri, non si riesce a far niente. Cioè, è un rischio che non si può far correre agli astronauti, o comunque deve essere tenuto sotto controllo con varie contromisure. Quindi questo è uno dei limiti della radiazione spaziale nelle future missioni. Al momento il limite più grosso sono i soldi, il secondo limite è l'astronave, cioè il razzo Artemis o chi per lui, se lo fanno i cinesi prima, e poi ovviamente il fatto che non ci siano incidenti e così via. Però la radiazione, questa è inevitabile, bisogna tenerne conto, e quindi in tutta la pianificazione delle missioni del gateway intorno alla Luna e della base lunare, bisognerà tener conto di questo, che è un rischio accettabile per certe missioni, non accettabile per altre missioni. Direi che questo è tutto. Domani vediamo che cosa riusciamo a fare, studiare più in dettaglio la radiazione, forse fare i lampi di luce. Comunque, se tutto va secondo i piani, anche domani 9:15, domenica. Vi ringrazio a chi mi ha ascoltato online, Raffaele, Mauro, Wilson e Fabrizio, e chi mi ascolta offline, e come al solito, like, share e subscribe. Grazie mille e buon fine settimana. Ciao.
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.